Radio Magazine.
In questa puntata di Magazine, nell'editoriale, ci siamo occupati di una qualcosa che è passato in sordina, cioè l'assoluzione dopo 7 anni dei ragazzi della nave Juventa, dell'ONG tedesca Jugendrettet, che effettuava salvataggi nel Mediterraneo, che era stata accusata di essere praticamente degli scafisti, perché il fatto non sussiste. Come mai di questa notizia ne sappiamo così poco? Poi, per fare il punto di questa puntata, abbiamo invitato Roberto Sala, storico ambientalista della Brianza, che ci ha aggiornato su Pedemontana, sull'avanzamento dell'opera, sulle cose che ancora non sappiamo sull'opera, tipo dove andrà a finire, cioè dove la tratta di famosa si farà, non si farà, come, e ci lascia anche un suggerimento su cosa potrebbero fare in questo momento i sindaci del Vimercatese, sul quale pende la spada di Damocle della tratta di breve che andrebbe ad attraversare una serie di comuni. Poi le notizie dall'Italia e del nostro territorio, riportiamo anche la notizia della vincita, ma proprio per pochissimi, per 4-5 voti, alla provincia di Monza e Brianza di Luca Sant'Ambrogio, il presidente uscente del centrodestra. Non è bastata la grande, diciamo, operazione di unitaria delle varie opposizioni del centrosinistra insieme al Movimento 5 Stelle, ecco le cose che ci ha spiegato Pier Guagnetti, ecco i risultati sono stati quelli che sono: 50,2 dei voti per Sant'Ambrogio, e diamo anche i nomi di quelli che saranno noi consiglieri provinciali, 9 per la maggioranza e 7 per l'opposizione. Infine, per la rubrica Nostro Sguardo Oltre il Cortile, la rubrica degli esteri, abbiamo parlato del Super Martedì, cioè il giorno in cui, martedì scorso, in cui si è votato in 15 stati degli Stati Uniti per le primarie, e dal quale ormai non ci sono più dubbi. Sappiamo che i candidati saranno a novembre Donald Trump e Joe Biden, però con qualche chiaro oscuro, e parliamo proprio di questo. Poi la scelta dei socialisti europei di puntare su Nicolas Schmidt del Lussemburgo come candidato di bandiera per le elezioni europee di giugno, e infine la maretta che si è aperta all'interno dell'esercito israeliano dopo quel massacro di persone in striscia di Gaza che cercavano di prendere della farina da un camion, e quindi ecco le dimissioni a catena all'interno dell'esercito, ma anche la visita di Benny Gantz, il leader dell'opposizione di Netanyahu, una visita non autorizzata che comunque lui ha voluto fare e che ha fatto a Washington, ma non per incontrare Biden, ma per incontrare Kamala Harris. Quindi ecco, non parliamo di complottismi, ma ci sono delle cose che ancora non sappiamo, ma che si stanno muovendo e che intrecciano queste grandi crisi mondiali, quella delle elezioni degli Stati Uniti, la crisi del Medio Oriente, e non dimentichiamo tra qualche giorno anche le elezioni in Russia.
Punto e a capo.
Il fatto non costituisce il reato, ma i 7 anni trascorsi da quel lontano 2017 e da quel falso storico hanno creato un clima ostile e di criminalizzazione verso tutti i difensori dei diritti umani e le organizzazioni della società civile che conducevano missioni di soccorso in mare. 7 anni in cui, in nome di quel presunto reato, è cambiato tutto. La nave Juventa dell'ONG tedesca Jugendrettet non aveva favorito l'immigrazione clandestina, hanno detto i giudici della procura di Trapani, ma nel frattempo tutto è cambiato, virando verso il peggio, e gli stati, l'istituzione dell'Unione Europea, guidati dall'Italia, hanno fatto di tutto per impedire l'attività di soccorso delle ONG nel Mediterraneo centrale. Da quel lontano 2017 l'Italia ha progressivamente ritirato i propri mezzi navali dal Mediterraneo per evitare di vederli coinvolti nei soccorsi e dover sbarcare altre persone in Europa, e ha addestrato e dotato di risorse le autorità libiche per assicurarsi l'intercettazione del maggior numero possibile di persone e il loro ritorno in Libia, dove li attende una detenzione arbitraria in condizioni disumane, uccisioni illegali, torture e altri maltrattamenti, tra cui violenza sessuale, lavoro forzato e altri tipi di sfruttamento nell'impunità totale. Politiche che hanno portato a migliaia di decessi in mare e indicibili sofferenze in Libia. Ecco cosa ha prodotto quel fatto che oggi sappiamo non sussisteva. Ma chi erano quei pericolosi marinai della Juventa? Nel 2016 un gruppo di ragazzi giovanissimi decide di autofinanziarsi, fondare un'ONG e attraverso un crowdfunding di comprare ed equipaggiare un vecchio peschereccio per andare a salvare delle vite nel Mar Mediterraneo. Oltre 14.000 persone rispondono a questa chiamata. Accade in Germania, L'ONG si chiama Jugendrettet, Gioventù che salva, e la nave Juventa. È stato fatto anche un film sulla storia del gesto ideale di questi ventenni tedeschi che, non volendo stare a guardare, hanno fondato la Jugendrettet, la più giovane ONG operante nel Mediterraneo in soccorso ai migranti. Solo nella sua prima missione la Juventa trae in salvo più di 2.000 persone, ma non è la sola in quegli anni. È una grande flotta umanitaria coordinata dalla Guardia Costiera di Roma, quella che opera nel 2016 in soccorso di migliaia di donne e uomini che attraversano il mare, fino a quel 2 agosto del 2017, quando la Juventa viene fermata al porto di Lampedusa per controlli di routine e posta sotto sequestro preventivo per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, nonostante vengano esclusi i legami tra il suo equipaggio e gli scafisti. Improvvisamente quella della Juventa, da essere salutati come eroi, diventano criminali, e la tempesta mediatica che segue determina tutti gli atti successivi e orienta l'opinione pubblica verso una criminalizzazione di tutto il sistema dei soccorsi in mare. Lo scenario muta radicalmente. Oggi, mentre i giudici decidono che la Juventa non commetteva alcun reato, l'obiettivo politico perseguito da numerosi paesi europei, tra cui il nostro governo italiano, è stato raggiunto: sgomberare il Mediterraneo centrale da tutte le ONG. È un obiettivo totalmente conquistato attraverso azioni giudiziarie, intimidazioni politiche, campagne di sfregio delle ONG, alleanze più o meno visibili tra Stati europei. E infine, attraverso il sostegno dato alle varie milizie che sostengono quella parvenza di Stato che oggi la Libia. È in atto una criminalizzazione della solidarietà, del diritto fondamentale di mutuo soccorso, che ha fondato la nostra stessa civiltà umana e che oggi è naufragato nel Mar Mediterraneo.
Young Radio News.
Claudia Fiaschi, già portavoce del Forum del Terzo Settore, è morta lo scorso lunedì dopo una breve malattia. Una vita dedicata alla cooperazione e una visione del mondo no profit come soggetto indispensabile per il superamento degli antagonismi e i conflitti, per costruire la pace tra persone e comunità. Nata a Firenze nel 1965, Claudia è stata da sempre attiva nel settore della cooperazione sociale, con particolare attenzione al mondo dell'educazione e dell'infanzia. Nel 1987 ha fondato a Firenze la cooperativa sociale La Baino, quindi è stata vicepresidente del consorzio PAN, servizi per l'infanzia, presidente di amministratore delegato e poi presidente del consorzio nazionale CGM, la più grande rete di cooperative sociali italiana. È stata membro del CDA di Etica SGR del gruppo Banca Popolare Etica e ha ricoperto da febbraio 2017 all'ottobre 2021, guidandolo negli anni cruciali della riforma del terzo settore e della sua attuazione, e poi nella pandemia. Nel 2022 era alla guida del consorzio Co&So.
Fa ancora discutere l'affossamento, almeno per questa legislatura europea, della direttiva sulla diligenza dovuta dalle imprese, il provvedimento che avrebbe obbligato le nostre aziende un controllo della catena di fornitura in fatto di rispetto dei diritti umani e di ambiente. Germania, ma poi anche Finlandia, Austria, Italia e in ultimo pure la Francia sono tornati sui loro passi. È stato il secondo stop dopo l'accordo di dicembre fra Parlamento e Consiglio, una di quelle intese che per il solito portano all'approvazione. Invece, mercoledì scorso, la presidenza belga del Consiglio non ha potuto che constatare il perdurare la contrarietà tedesca, italiana, finlandese e austriaca, cui si è sommata anche quella francese, visto che proprio dal governo transalpino sarebbe arrivata la proposta di alzare i parametri, vale a dire elevare l'obbligo delle aziende di oltre 5.000 addetti dai 500 previsti nell'impianto attuale.
Mancata intesa, anche giovedì 29 febbraio le regioni hanno ribadito il loro no allo schema di decreto legislativo sulle politiche in favore delle persone anziane per la non autosufficienza presentata dal governo per dare attuazione alla legge delega 30 del 2023, già espresso il 22 febbraio. La mancata intesa è arrivata poche ore dopo che il ministro Orazio Schillaci in Parlamento aveva detto che confidava di trovare nella prossima sede politica della conferenza una soluzione condivisa in grado di fornire risposte a tutti gli aspetti problematici sollevati. Dei passi avanti sembrano essere stati fatti. Il comunicato dice che sono state evidenziate in modo articolato tra le stesse regioni criticità che ancora permangono nel provvedimento, ma per l'intesa serve l'unanimità. Di avviso contrario il decreto sono invece il particolare Emilia Romagna, Puglia, Campania e Toscana. Resta tuttavia il tema di fondo di un mancato coinvolgimento delle regioni nell'elaborazione della riforma che all'atto finale sta pesando non poco.
Ogni promessa è debito, recita l'adagio popolare. Quelli di Uneva Lombardia hanno dichiarato tutta la propria contrarietà alla decisione annunciata a fine anno dalla Regione Lombardia in materia di aggiornamento delle tariffe e assistenza in RSA e comunità, e pareva difficile chinassero il capo. Infatti, notizia fresca, ricorrono al TAR della Lombardia. Era stata una contrarietà garbata, se vogliamo documentata non certo ideologica, perché il più grande raggruppamento non profit del socio sanitario regionale, 450 realtà, non è uso attingere la dialetta dello scontro frontale, dell'attacco personale, della scomunica pubblica, ma certo quello sbandieramento dell'assessore Guido Bertolaso, quel declamare Conte, aveva amareggiato più di un dirigente. E poi quel divieto di ritoccare le tariffe, il blocco delle rette, strillato dalla comunicazione regionale, è stato vissuto davvero come un diktat dirigista, considerando che l'aumento previsto del rifinanziamento, 3 euro a posto a letto al giorno, era beffardamente risultato di gran lunga inferiore all'inflazione.
98 milioni e mezzo di euro di fondo e 15,8 milioni di contributi erogati, sono questi i numeri incredibili del tanto atteso e tanto richiesto contributo energia per gli enti del terzo settore, introdotto nel 2022. I numeri sono tutti pubblici, contenuti nel decreto direttoriale numero 13 del 16 febbraio del 2024, pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Nell'autunno 2022, in pieno panico da caro bollette, con il DL Aiuti Ter e Aiuti Quater vennero creati due diversi fondi a sostegno degli enti del terzo settore, per un ammontare complessivo di 270 milioni di euro. Un fondo da 170 milioni di euro era di competenza del Ministero della Disabilità, 120 milioni erano destinati a ETS, che erogano servizi sociosanitari e socioassistenziali in regime di semi-residenziale e residenziale in favore di disabili, e 50 milioni destinati ad ETS, che erano servizi sociosanitari e socioassistenziali in regime semi-residenziale e residenziale in favore di anziani. Il secondo fondo, da 100 milioni di euro, era di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed è destinato ad ETS diversi da quelli che beneficiavano dell'altro fondo. In entrambi i casi si riconosceva un contributo a fondo perduto per l'aumento dei costi di energia elettrica e gas naturale.
La cappa di smog che alleggia sulle nostre città sta diventando più soffocante nelle periferie, dove nei quartieri meno verdi ad alta densità di traffico di abitanti over 65 i tassi di decessi attribuibili a biossido di azoto e polveri sottili arrivano fino al 50-60% in più rispetto alla media delle aree centrali. Sotto accusa un mix tra concentrazione di smog e stili di vita peggiori, più comuni nei quartieri più periferici. Su questo tema, sui tanti studi che evidenziano il legame sempre più netto tra smog e tumori, malattie cardiovascolari, asma, depressione, alterazione dello sviluppo nel bambino, anche in fase fetale, si stanno confrontando epidemiologi, pneumologi, esperti di valutazione e gestione della qualità dell'aria, rappresentanti di organizzazioni coinvolte nel ridurre l'impatto dello smog, tra cui rappresentanti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Riuniti a Milano per la conferenza RespiraMe, Recent Advances in Air Pollution and Health 2024, con una popolazione di quasi 1,4 milioni di abitanti, Milano è la seconda città metropolitana d'Italia storicamente afflitta dal problema dello smog, sia per le numerose fonti di emissione che la accomunano la pianura padana, che, aggiunte al ristagno dell'alta pressione e alle particolari condizioni orografiche, non favoriscono la dispersione degli inquinanti atmosferici. Per valutare gli effetti sanitari a lungo termine sulla popolazione, l'Agenzia per la tutela della salute di Milano ha condotto uno studio con cui ha stimato i livelli di concentrazione media degli inquinanti per l'anno 2019, con una risoluzione spaziale senza precedenti, pari a 25 metri quadrati, ed è così che si scopre che lo smog uccide più in periferia che nel centro della città.
Il tema pedemontana si infila nella campagna elettorale in Monza e Brianza e non è una novità. A sollevare la questione sono stati i consiglieri provinciali di Brianza Rete Comune del centro-sinistra, Francesco Facciuto, Giorgio Monti, Simone Sironi, tutti espressione del territorio vimercatese. A scatenarne un comunicato stampa sono state le dichiarazioni del leader del centrodestra di Vimercate, Giovanni Sala, che la scorsa settimana, a margine della conferenza stampa, ha difeso a spada tratta l'opera pedemontana, supportato da consiglieri comunali di Lega, Civica e Fratelli d'Italia, tutti concordi sull'inutilità di una battaglia ambientalista ideologica per quattro campi di un parco che oggi neanche c'è, ha dichiarato Sale, convinti che il pragmatismo sarebbe più utile nel trovare soluzioni per ridurre l'impatto. Sulla posizione del centrodestra di Vimercate rispetto a pedemontana, il comunicato dei consiglieri di Brianza Rete Comune esordisce: sconcertante che le dichiarazioni recentemente rilasciate da Giovanni Sala, che ha sostenuto senza mezzi termini che la tratta D di pedemontana sia un'opera fondamentale, un punto di vista approssimativo, assurdamente ideologico e incurante delle posizioni espresse trasversalmente da tutti i sindaci e le amministrazioni comunali direttamente interessate all'opera, un approccio che non tiene conto nemmeno delle gravi criticità emerse sul fronte della tratta C, dove la comunità cittadine sono state vergognosamente ignorate.
Il centrodestra di Agrate e Brianza ha deciso di puntare compatto su Massimo Bosisio come candidato sindaco alle prossime elezioni comunali di giugno. L'attuale consigliere di minoranza guiderà la lista Agrate Ideale dopo aver raccolto il benestare di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia. Bosisio si confronterà in questa campagna elettorale da una parte con Simone Sironi, sindaco uscente del centro-sinistra che tenta il bis con Insieme per Agrate e Agrate Futura, e dall'altra con l'assessore Luigi Porta della lista civica agratese. La corsa per la fascia tricolore è finora a tre.
Luca Sant'Ambrogio, sindaco di Meda e sostenuto da Forza Italia, Partito Popolare Europeo, Fratelli d'Italia e Lega e Noi Moderati, ha superato Giampiero Bocca, sindaco di Cesano Maderno e avversario di centrosinistra, una vittoria sul filo di lana, 50,19%, quella di Sant'Ambrogio, dato che pochissimi voti gli hanno permesso di superare lo sfidante di centrosinistra. I consiglieri eletti sono 9 dal centrodestra contro i 7 del centrosinistra. Per il centrodestra il consiglio vanno Giuseppe Azzarello, Claudio Rebosi, Antonella Casati, Marina Romano, Alessandro Rossini, Elisabetta Vicanò, Michele Santoro, Massimiliano Longo e Francesco Cirillo. Per il centrosinistra i consiglieri sono Vincenzo Di Paolo, Alberto Rossi, Paolo Bernasconi, Simone Sironi, Francesco Facciuto, Concettina Monguzzi e Giorgio Garofalo.
L'approfondimento.
Ecco, per quell'approfondimento di oggi ci colleghiamo con Roberto Sala, lo storico ambientalista che ci sta coprendo tutto il tema pedemontana dintorni. Buongiorno Roberto.
Buongiorno a voi tutti, buongiorno agli ascoltatori.
Ecco, abbiamo visto dei movimenti di terra, devo dire, lì vicino alla tangenziale, dietro Velasca, ci sono già dei movimenti, polemiche, cioè pedemontana avanza ineluttabilmente.
Pedemontana avanza ineluttabilmente. Oggi direi che i due elementi caratterizzanti la situazione rispetto a pedemontana sono questi. La prima è una presa d'atto necessaria da parte di tutti quanti che pedemontana forse per la tratta B2 e C è un evento ineluttabile. Mm-hmm. Cioè le probabilità che venga realizzata sono altissime.
Sì.
Sono altissime. Per questo le associazioni, una parte delle associazioni perlomeno, ha cominciato a porsi il problema di cosa fare per valutare, per contenere i danni e per migliorare l'impatto che indubitabilmente avrà.
Certo.
Ad Arcore, per esempio, assieme alle associazioni di Lesbo e di Usmate, abbiamo fatto un incontro con l'amministrazione comunale di questa data ampia, ho reso conto sui vari giornali di stampa, dove abbiamo affrontato i temi delle ottimizzazioni da chiedere da parte degli enti locali. Mm-hmm. Abbiamo parlato di compensazione ambientale, che sono una cosa ancora a livello abbastanza indefinito. Mm-hmm. Non tanto in termini quantitativi, cioè di soldi che verranno resi, sì, disponibili, quanto dalle opere da fare. Mm-hmm. L'altro aspetto che io vorrei porre all'ordine del giorno l'attenzione di tutti quanti è questo. Tratta B2 e C avanza, partirà. Io vi dico anche, narro anche che non più tardi dell'altro giorno è stato fatto un incontro sulla tratta B2 da parte del costituito osservatorio per valutare l'impatto della diossina sul tratto iniziale della tratta B2, che è un tavolo di lavoro dove erano presenti sia APL che l'ARPA, che i sindaci, che le associazioni ambientaliste, e quello è il lavoro che va avanti questa parte. Quello che mi lascia perplesso in questo momento è invece un altro aspetto, la tratta D.
Ecco, questo volevo chiederti, perché fin qua andiamo a parare in tangenziale est, che è già intassata di suo e muore lì.
Ah, allora, arrivo ad la questione della tratta D a due, anche qua presenta due elementi meritori di considerazione. Il primo è dato dal fatto che la tratta C rischia di finire o dei boschi di Bernate, o comunque connettersi alla tangenzialina famosa di Arcore, sì, oppure entrare nella tangenziale est, sì, così come oggi è.
Sì.
In tutti i casi sarebbe un devasto ambientale nel termine del punto di vista del traffico,
certo,
perché non ha senso, cioè è una cosa che difficilmente l'impatto del traffico consentirà a questa arteria di reggere in maniera decente.
No, poi diciamola tutta a Roberto, siccome non costerà poco transitare pedemontana, pagare il pedaggio che già si preannuncia per andare a finire imbottigliato dalle parti di Vernate eccetera, non è un grande affare.
Non è assolutamente un grande affare. Io rilevo due cose. La prima è che comunque i fautori di pedemontana hanno tutto interesse a fare la tangenziale di breve, perché conti alla mano fatti, comunque la di breve si ripagherebbe in un tempo abbastanza veloce dell'investimento,
sì,
attraverso i pedaggi. L'altro aspetto è però qua insisto, vorrei che finalmente da parte dei sindaci della tratta di breve venisse presa una decisione, cioè la spiego abbastanza dettagliatamente. Se c'è ancora una chance minima di fermare l'esecuzione dei lavori nella tratta B2 e C, è data dalla mancanza di un progetto approvato, di un procedimento concluso sulla tratta di breve.
Certo.
Uno dei rari modi per farli, non credo che sia la BE rispetto alla quale io stesso ho fatto ricorso, uno dei modi, forse l'unico per fermarli, è quella che finalmente i sindaci della tratta di breve si decidono se ricorre al tribunale, alla magistratura amministrativa, a sto punto qua. Però qua sono mesi che se ne parla, hanno speso dei soldi, diverse migliaia di euro, però non hanno ancora deciso nessun passaggio. E questo passaggio qua, se arriverà magari, rischia di arrivare fuori tempo massimo.
Certo.
Quindi la mia è una domanda rivolta a tutti loro: ma fate qualcosa oppure se ne parla solamente e non si fa nessun passaggio di questo tipo, perché si è valutato che non ha senso, che è perdente e così via, perché sì. Oppure non so, esiste una quale strategia volete tenere?
Bella
Arcore, di Mercate, Usmate, quando sto andando di fronte a una C terminata e mancheranno 3 anni a fare la D, cosa faranno?
Una bella domanda. Tra l'altro ricordiamo che martedì 19, per la nuova trasmissione Glocal che è andata in onda, la prima puntata martedì scorso, invece martedì 19 è il turno della Brianza, perché ci stiamo alternando una puntata Europa e una puntata Brianza. Il tema sarà proprio quello dell'infrastruttura, della mobilità, e gli ospiti saranno Roberto Sala, che potrà porre di persona, o comunque la porrò io, che magari per toglierti l'imbarazzo di porla, a Francesco Cereda, sindaco di Mercate, che è un sindaco di un comune che non va al voto, perché noi abbiamo deciso di non invitare candidati in questi programmi. Quindi vediamo, perché qua è detto Vimercatese, il capoluogo è Vimercate, quindi vedremo cosa ci risponderà Francesco in quella opportunità, e noi rimandiamo i nostri ascoltatori a un approfondimento su questo tema, appunto martedì 19 alle ore 20 in diretta su Ian Radio. Grazie a Roberto Sala.
Grazie a voi, saluto tutti quanti, buona serata.
Oltre il nostro cortile.
E come ogni puntata dobbiamo parlare di quello che accade oltre i nostri confini, ma anche confini abbastanza vicini, territori sempre più ormai connessi. Partiamo dagli Stati Uniti, dove si è appena concluso da qualche giorno il Super Martedì, detto così perché entrambe le coalizioni, sia i democratici che la coalizione conservatrice, tengono la maggior parte delle loro convention, delle loro primarie. Non è andato tutto come si prevedeva, effettivamente.
Un
po' sì, chiare luci e ombre, potremmo dire, come si sarebbe usato una volta. L'altra notizia, rimanendo sempre in elezioni, diciamo, imminenti, sappiamo che quest'anno è un super anno elettorale per tutto il mondo, praticamente. Adesso, settimana prossima, si voterà in Russia, ne abbiamo parlato nello scorso nostro magazine.
Famosa elezione putiniana.
Assolutamente sì, le elezioni putiniane. E però si vota anche in Europa, e c'è stato proprio questo weekend, il weekend appena trascorso, una grande convention del Partito Socialista Europeo proprio in Italia, proprio a Roma, dove tra l'altro, insomma, è stato presentato il nuovo candidato, il candidato ufficiale dei socialisti. Poi sappiamo che i candidati ufficiali rimangono sempre un attimo nel lago, però insomma poi vediamo. E dov'è che ci spostiamo come ultima notizia?
Beh, in realtà è un po' a cavallo tra Washington e Tel Aviv.
Esatto, perché cosa è successo in questi giorni? È successo che la guerra in Medio Oriente continua a tenere banco, e c'è stata un'altra, l'ennesima crepa nel governo di Netanyahu, perché è stato ricevuto il ministro della guerra, insomma, del governo
Gantz,
ed è stato tra l'altro da Kamala Harris, e anche qui si incrocia poi con quello che abbiamo detto fino a poco fa. Ma non solo, perché in Israele comunque è notizia di questi giorni pare ci sia una continua emorragia di persone che non vogliono più stare nel governo Netanyahu.
Nel governo Netanyahu è cosa più pericolosa ancora, Christian, per Israele, visto la loro tradizione nell'esercito, perché dopo quel massacro del pane che abbiamo visto, che è stata una delle scene più terribili sicuramente di questo conflitto, cioè più di 100 persone che sono morte tra mitragliate e vittime della calca, quando tentavano semplicemente, quando tentavano disperatamente di prendere della farina, della farina da un camion di aiuti umanitari, quindi una scena veramente incredibile. Lì non c'era nessuna persona armata, non c'era Hamas, non c'era niente, c'era gente morta di fame semplicemente. Ecco, quello ha innescato un terremoto, perché si è dimesso Daniel Hagari, che è il portavoce dell'esercito israeliano, con altri suoi alti collaboratori, il colonnello Budbul, il colonnello Katz e il portavoce internazionale, il tenente Richard Het, ufficialmente motivi operativi e personali, diciamo più operativi che personali sicuramente, ma questa dimissione ci fa capire che probabilmente, anzi sicuramente, nell'esercito israeliano c'è molto malcontento su il tipo di conflitto nel quale sono stati trascinati, perché è ovvio che a Hamas non c'è traccia, nella striscia di Gaza non c'è traccia di Hamas, i loro militanti, i loro dirigenti sicuramente sono già altrove, a Gaza sono rimasti disperati, e quindi un esercito che è ridotto appunto a far fronte, anche sbagliando e anche diciamo uccidendo dei civili affamati, non è un compito che possa piacere sicuramente a nessun esercito. Ma c'è stato di più, Christian, perché Benny Gantz, ricordiamo che è il leader dell'opposizione, quel partito blu e bianco che ha avuto anche un buon risultato, ma non è riuscito a fare governo, e che attualmente è nel gabinetto di guerra, perché c'è una specie di governo unità nazionale in questo momento, ma è andato in visita non autorizzata, nel senso che il governo israeliano non ha autorizzato la visita, è andato lo stesso a Washington e ha incontrato niente po' di meno che la vicepresidente degli Stati Uniti, che all'improvviso si interessa di Medio Oriente, un po' come se fosse a scuola, no? Che comincia a farsi vedere sui dossier più scottanti. Comunque il segnale è molto forte, anche perché riferiscono fonti della Casa Bianca che Netanyahu ha tentato di parlare con Biden per spiegare cosa è successo in quel massacro del pane, ma Biden ha riattaccato il telefono, cioè non ha voluto parlare con Netanyahu, quindi veramente una situazione ai ferri corti. E a Roma, come hai detto te, c'è stato questo vertice dei socialisti democratici europei, ospitato dall'Italia e quindi il Partito Democratico, nel quale si è deciso di presentare il candidato, come fanno le grandi famiglie, tutte le famiglie europee hanno un candidato di bandiera, poi ovviamente quello che diciamo ha buone probabilità di diventare il primo ministro europeo di solito non è nessuno di questi qua, perché vengono trovate delle quadre, ma comunque di solito li sceglie anche il partito di maggioranza relativa, che storicamente e pare anche adesso sono i popolari. Comunque, e qua non ti deve scappare da ridere, perché il candidato si chiama Nicolas Schmidt, e fin qua niente di che, ma lui è attualmente commissario per l'occupazione e affari sociali, quindi ha già un'esperienza europea, un commissario, ma lui è del partito operaio socialista lussemburghese, cioè che in Lussemburgo ci siano operai tra l'altro, e che questi operai siano socialisti, un paese che è un paradiso fiscale che campa sulle banche, ci ricorda come le cose possono cambiare nella storia. Come le cose possono cambiare. Comunque non è la prima volta che un socialista del nord è candidato, è successo anche con qualche belga, ovviamente con i tedeschi, è successo con l'italiano Prodi, che è stato primo ministro per conto dei socialisti all'epoca. Comunque i socialisti europei hanno ribadito un punto centrale, che loro non sono disponibili a partecipare a nessuna maggioranza futura, cioè quella che uscirà dalle urne, dentro la quale ci siano forze sovraniste, estreme destre, eccetera. Quindi chiusura totale. Uno dice sì, scontato, certo per il socialista forse è scontato, ma se pensiamo ai popolari forse non è tanto scontato, perché i popolari hanno avuto diverse sbandate in questi anni, oltre al fatto che Viktor Orban era fino a poco tempo fa in quel gruppo, ma non dimentichiamo che pochi mesi fa in Spagna Aznar tentò di fare una maggioranza con quelli di Vox, che fanno parte di quel gruppo di estrema destra sovranista. Quindi ecco, almeno questo è un punto fermo, e che vuol dire che se maggioranza ci sarà, e se quella maggioranza maggioranza parteciperanno i socialisti democratici, senza i quali probabilmente non ci sono i numeri per fare un'altra maggioranza, la porta resta chiusa per quella parte del Parlamento che sarà eletto. Infine chiudiamo con gli Stati Uniti, il super martedì. Si conferma quello che sapevamo tutti, lo scontro sarà tra Donald Trump, che nel frattempo ha avuto un parere favorevole a lui da parte della Corte Suprema, che in realtà ha ribadito un principio, non è entrato nel merito, e per questo motivo è stato votato all'unanimità, cioè compresi i tre giudici progressisti che ci sono lì dentro, perché hanno votato per un principio, cioè il fatto che per una nomina federale come quella di presidente non può decidere un tribunale locale. Casomai avrebbe potuto decidere su un candidato governatore di quello stato, ma non su un candidato che riguarda la federazione, perché quello eventualmente è compito della Corte Suprema federale. Questo però non vuol dire che Donald Trump possa andare liscia, perché i procuratori che stanno portando avanti l'inchiesta su, appunto, il suo ruolo nei fatti del Campidoglio quando aveva perso le elezioni potrebbero, si stava dicendo, sentivo proprio ieri, potrebbero presentare le accuse e aprire il procedimento quest'estate, e non è detto che non ci sia una sentenza abbastanza spring entro ottobre. Certo, sarebbe veramente un fatto incredibile che a pochi giorni dell'elezione salti un candidato perché non più eleggibile, però diciamo che gli Stati Uniti ultimamente ci stanno abituando a cose molto strane. Aver visto i finti indiani che davano l'assalto al Campidoglio, una volta soltanto Robert Ludlum in qualche suo romanzo di fantapolitica avrebbe scritto una roba del genere, quindi vedremo come va a finire. Però le primarie non sono andate come si pensava da tutti i punti di vista, una delle due parti. Beh, diciamo che folcloristicamente Biden ha perso le primarie in Samoa occidentale, 100 elettori erano. Però Biden, c'è poco da ridere quando invece vede quelli che hanno votato quel voto che abbiamo spiegato l'altra volta, che non è un voto non schierato, cioè io voto democratico ma non mi ritrovo nel candidato, perché quella fascia di sofferenza che ha toccato delle punte del 40%, ad esempio nel Minnesota, in media si attesta sul 20%. Ma dall'altra parte è lo stesso, anche se in realtà Trump ha perso due stati un po' più importanti della Samoa, uno il distretto federale di Washington e l'altro il piccolo stato del Vermont, quello di Bernie Sanders, cioè quello dove governano i socialisti, che anche questo è un altro racconto da favola degli Stati Uniti. Lì ha perso, ma a parte di questi due stati persi, Donald Trump ha vinto con percentuali del 70, dell'80, in qualche caso del 60%, vuol dire che se facciamo la media circa il 30% di chi ha partecipato alle primarie repubblicane non si riconosce in questo candidato, ma hanno votato per Nikki Haley, che comunque adesso si ritirerà, o meglio non farà più campagna, non appoggerà Donald Trump probabilmente, ha un centinaio di delegati per la convention finale, e nel caso in cui dovesse saltare la candidatura di Trump, a questo punto sarebbe lei la candidata, perché la seconda arrivata, a questo punto comunque lei, tutti gli altri sono già ritirati. Quindi ecco una situazione che dovremo seguire fino a novembre, Christian, perché per quanto i due candidati sono ormai definiti, non è detto che arrivino. Chi per problemi di giustizia, chi per problemi di salute, o meglio di età, non di salute, o per entrambi, perché poi un problema che possono avere entrambi, il fatto che Kamala Harris all'improvviso incontri i leader israeliani e venga mandata avanti sul Medio Oriente, forse ci fa capire che se non è adesso, ma nel caso in cui Biden dovesse essere rieletto, lei forse la stanno preparando, che potrebbe dover finire il mandato. Comunque sono tutte supposizioni nostre, i numeri sono quelli, i candidati sulla carta, a meglio i sondaggi dicono che Trump è in vantaggio su Biden, ma non prendono in considerazione quei voti che non sono stati presi né dall'uno né dall'altro in queste primarie. Quindi ecco, seguiremo sicuramente questa che diventa un'elezione globale, anche se poi in realtà stiamo parlando dell'elezione di un semplice e di un singolo paese.
Young Radio Magazine.
Aldo, 74 anni, è una vita, come dice lui, vissuta al contrario. Studi nelle migliori scuole di Milano. carriera avviata da bancario, passione per la vela. Poi via via errori, cadute e sfortune, fino ad essere truffato dal suo coinquilino. Aldo è stato accolto a casa di Ruth. Qui, anziché continuare a scendere, mi sono fermato e ho cominciato a risalire. Se ora è tornato padrone della sua vita, è anche grazie agli operatori della casa, sempre presenti e pieni di cure, persone con cui parlare e sentirsi ascoltato. Per tante persone come Aldo, la tua firma è l'unica possibilità per guardare avanti e ricostruirsi una vita. Dona il tuo 5 per 1000 ad Aeris Cooperativa Sociale.